vediamo un po' di finirlo oggi, di fare anche sintesi la prossima volta. Ho intenzione di riprendere il discorso sul destino, insomma, della riflessione filosofica sul linguaggio nella filosofia antica, no? Dopo queste lezioni sulle ricerche filosofiche, per cui ho chiesto alla collaboratrice, insomma, l'assistente, di fotocopiare del materiale su Eraclito, per cui saranno molti aforismi su Eraclito che vi permetterà di conoscere il filosofo. Un materiale anche su un sofista, Gorgia, e poi il dialogo proprio sul linguaggio di Platone, Cratilo, il dialogo integrale su Platone. Qualcuno che ce l'ha, e lo tratto dall'edizione, quello di Reale, no? I dialoghi di Platone, in modo da poter far dialogare, no, la filosofia del linguaggio contemporanea, quella di Wittgenstein, con quella delle origini. Farla continuare, perché è un discorso, l'avevamo iniziato con Parmenide in particolare. Ma vediamo oggi di concludere questa prima parte delle ricerche filosofiche. Vogliamo semplicemente rileggere tanto per riprendere il filo, la riflessione, no? 32, ecco, chi giunge in una terra straniera impara talvolta la lingua degli indigeni mediante le definizioni ostensive che questi gli danno, e spesso dovrà indovinare come si devono interpretare quelle definizioni, e qualche volta indovinerà giusto, altre volte no. E ora possiamo dire, credo, Agostino descrive l'apprendimento del linguaggio umano come se il bambino giungesse in una terra straniera e non comprendesse la lingua del paese, vale a dire come se già, no, inteso, possedesse una lingua, ma non questa, o anche come se il bambino fosse già in grado di pensare, ma non ancora di parlare. E qui pensare vorrebbe dire qualcosa come un parlare interiore, no? Quindi parlare a se stessi. Ma che cosa denomina ad esempio la parola questo nel gioco linguistico, o la parola ciò nel gioco linguistico 8, no? Quello in cui al mattone, alla piastra, no, si aggiungeva il ciò, il questo, potremmo anche rivederlo qui, ricordo, la pagina 15, consideriamo ora un ampliamento del linguaggio 2. Oltre alle quattro parole mattone, pilastro, eccetera, supponiamo che esso contenga una serie di parole che vengano impiegate nello stesso modo in cui il negoziante del paragrafo 1 impiega i numerali, può essere la serie delle lettere dell'alfabeto. Inoltre contiene due parole che potrebbero suonare la e questo. Ciò infatti fornisce già un'indicazione approssimativa circa il loro scopo, le quali vengono usate insieme con un gesto ostensivo, no? Un indicatore della mano, e infine un certo numero di campioni di colori. A dà un ordine del tipo di lastra, la, di sta per numero, no? Dicevamo, tante lastre, la, è di lastra, la. Così facendo mostra all'aiutante un campione di colore e pronunciando la parola la a indica un punto del catene, eccetera eccetera. Dice, torniamo alla 38, ma che cosa denomina ad esempio la parola questo nel gioco linguistico 8? Oppure la parola ciò, no? Nella definizione ostensiva, no? Indicando ciò si chiama tavolo, per esempio, no? Se non si vogliono creare confusioni, la cosa migliore è di non dire affatto che queste parole denominano qualche cosa. Le parole in questione sono questo e ciò. Che cosa indicano? Che cosa denominano queste parole? Secondo Wittgenstein, la cosa migliore è ritenere che queste parole non denominino nulla. Ecco. Perché in caso diverso, cioè nel caso in cui si pensasse ad una concezione, ad una concezione naturalistica in ultima analisi, no, di corrispondenza tra ordine delle parole e ordine della realtà, si dovrebbe attribuire anche alle parole questo e ciò, come alla parola, no, di, no, e così via, un oggetto corrispondente. Superando la concezione naturalistica e quella teoria, no, dell'immagine del mondo proprio del Tractatus, Wittgenstein ritiene che ci sono dei termini che non denominino nulla. E questi, per esempio, sono termini che invece dentro il circolo filosofico, no, logico-matematico di Bertrand Russell, avevano invece un significato. Anzi, secondo Russell, vedete la nota 14 subito dopo, penso che andate a pagina 16 di questa dispensa, vedete il riferimento è a Russell, anzi per far prima, che considera in nota 5, il riferimento è a Russell, è la dispensa. E, ecco,
se non ce l'ho,
segui su questa copia.
Grazie.
La pagina 16, la nota 5, il riferimento è a Russell, che considera le parole questo, qui, potremmo aggiungere ciò e così via, come gli unici nomi propri in base alla concezione ostensiva del linguaggio e all'atomismo logico. Infatti gli elementi semplici, quelli che Russell chiama individuals, sono definibili, altrimenti risulterebbero scomponibili in elementi più semplici. Ma possono essere, non sono definibili, in quanto semplici. Vedremo anche per Platone nel teiteto, cioè se noi abbiamo degli elementi semplici, quegli elementi semplici non scomponibili possono essere soltanto nominabili, ma non, ma non dimostrabili logicamente, non potendo su di loro costruire delle proposizioni. Infatti gli elementi semplici non sono definibili, quelli che Russell chiama individuals, altrimenti risulterebbero scomponibili in elementi più semplici, ma possono essere soltanto mostrati mediante gli avverbi ricordati, no? Quindi se noi consideriamo questo oggetto come un oggetto semplice, no? Allora dobbiamo dire questo è un tavolo, no? Questo è un tavolo. Ma nel momento in cui noi diciamo questo, indichiamo un oggetto semplice, no? È chiaro che su questa posizione, no? di Russell, che Russell, che lo stesso Wittgenstein aveva sostenuto nel Trattatus, che la critica che qui lui fa a Russell è un'autocritica, no? Sulla sua posizione del Trattatus, no? Chiaro che è smontabile nel momento in cui ci si chiede: ma in quale contesto d'uso, no? In quale contesto d'uso si viene ad essere, viene a presentarsi il termine tavolo, no? Per cui il termine tavolo può essere considerato semplice in un contesto d'uso, in un altro contesto d'uso invece può essere, perché usato in quel modo, considerato come un composto, no? Come un composto. E allora dire che il termine questo, come il termine qui, no? Siano in ultima analisi quelli che riportano agli elementi semplici della realtà è falso, o quantomeno illusorio. Ecco, Wittgenstein obietta che qui è questo, non sono nomi, ma strumenti usati per l'attribuzione di nomi, mediante un'operazione che presuppone il loro inserimento in un gioco linguistico noto. Nel libro blu e il libro marrone, che sono i lavori preparatori al corso, che poi è confluito in queste ricerche filosofiche, dove questa proposizione è già presente, Russell viene ricordato in modo esplicito. E quindi, tornando alla proposizione 38, no? alla riflessione, chiamiamole riflessioni queste qui, no? 38, ma che cosa denomina ad esempio la parola questo nel gioco linguistico 8? E che cosa, oppure, che cosa denomina la parola ciò nella definizione ostensiva, ciò si chiama qualunque cosa vogliamo, no? Se non si vogliono creare confusioni, la cosa migliore è di non dire affatto che queste parole denominano qualche cosa. Allora, se non denominano qualche cosa, se non denominano o sono superflue, no? Quindi potremmo dire, no? È un po' come se accompagnassero l'indicazione, no? Della mano, del dito, no? Così. Invece di dire, mentre accompagno l'ostensio, mentre, no? E allora dico ciò si chiama, oppure questo è. Non corrispondono altri usi possibili. Adesso vediamo. Stranamente si è detto che la parola questo è l'unico nome vero e proprio, l'unico nome vero e proprio. Tutto il resto che noi chiamiamo nome lo sarebbe soltanto in un senso impreciso, approssimato, perché di tutto noi possiamo dire questo, no? Di tutto, di tutte le cose possiamo dire questo, ma delle parole, no? Nel momento in cui utilizziamo le parole come dire, portano con se stesse un significato, eh? E allora portano con se stesse un significato che viene attribuito, no? Che viene attribuito al portatore, un po' come succede, e l'abbiamo visto la volta scorsa, nella denominazione di persone, no? Nella denominazione di persone. Allora una persona viene chiamata con il nome di Gioia, ecco, e la persona è portatrice del nome Gioia, ma è chiaro che il nome ha un suo significato concettuale, no? E allora, e questo vale un po' per tutti quanti i termini, vuol dire Wittgenstein. Tutto il resto che noi chiamiamo nome lo sarebbe soltanto in un senso impreciso, approssimato. Questa strana concezione proviene da una tendenza a sublimare, per dir così, la logica del nostro linguaggio. Qui la risposta appropriata è: chiamiamo nome cose molto differenti, come dire, ci sono nomi e nomi, un po' come ci sono giochi e giochi, e così come ci sono giochi affini, molto affini ad altri giochi, così ci sono nomi molto affini, molto vicini ad altri nomi, ma come ci sono giochi molto lontani da altri giochi, come il gioco del giro tondo, no? Rispetto al gioco degli scacchi, per esempio, o lo stesso gioco degli scacchi rispetto al gioco del calcio, è molto lontani fra di loro, così ci sono nomi molto lontani da altri nomi, classi di nomi, famiglie di nomi molto lontane da altri, da altre famiglie, da altri nomi. Chiamiamo nome cose molto differenti. La parola nome caratterizza molti modi differenti tra loro, variamente imparentati. Ricordate la metafora dei giochi, no? Variamente imparentati di usare una parola, ma tra questi modi d'uso non si trova quello della parola questo. È ben vero che spesso, ad esempio, nella definizione ostensiva indichiamo il nominato pronunciando il nome, ed è anche vero, e qui torna l'esempio di Agostino, no? Ed è anche vero che, ad esempio, nella definizione ostensiva pronunciamo la parola questo additando una cosa, no? Quindi è vero che, ricordate che comunque il linguaggio ostensivo è un particolare linguaggio secondo Wittgenstein, no? È funzionale a un certo tipo di comunicazione, che è particolare e non contiene tutte le potenzialità di altri tipi di comunicazione, cioè di altri linguaggi, che sono quelli che trasmettono fondamentalmente istruzioni per agire. Allora, ma restando nell'ambito di un'analisi del linguaggio ostensivo, è ben vero che spesso, ad esempio, nella definizione ostensiva indichiamo il nominato pronunciando il nome, no? Come ci racconta Agostino, no? Nelle Confessioni, nei suoi ricordi. Ed è anche vero che, ad esempio, nella definizione ostensiva pronunciamo la parola questo additando una cosa, e spesso la parola questo e un nome occupano lo stesso posto nel contesto della proposizione. Ma caratteristica del nome è appunto il fatto che esso viene definito con l'espressione ostensiva questo è N, oppure questo si chiama N. Ma definiamo anche questo si chiama questo? No? Questa cosa si chiama questa cosa? Cioè, noi definiamo questo è N, indichiamo questo, no? Questo è un tavolo, no? Oppure ciò si chiama, questo si chiama tavolo, ma utilizziamo mai una definizione ostensiva per dire questo si chiama questo, no? Questa cosa si chiama questa cosa, diciamo che mai che esiste qualcosa che noi nominiamo con questa cosa, con questo, con qui. Tutto ciò è connesso alla concezione del denominare come, per così dire, di un processo occulto. Il denominare appare come una strana connessione di una parola con un oggetto. E questo strano collegamento, no? Quindi di una parola con un oggetto, per esempio la parola tavolo, no? Con questo oggetto. E questo strano collegamento ha effettivamente luogo quando il filosofo, per scoprire che cos'è la relazione tra nome e nominato, fissa un oggetto posto davanti a sé e ripete innumerevoli volte un nome oppure anche la parola questo, no? Tavolo, 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 e indica, oppure questo è un tavolo, questo è un tavolo. I problemi filosofici sorgono infatti quando il linguaggio fa vacanza, no? E qui possiamo veramente figurarci il denominare come un singolare atto spirituale, quasi un battesimo di un oggetto. E possiamo anche, per dir così, dire all'oggetto la parola questo, questo, rivolgendoci a lui con essa. Tanto noi possiamo sempre denominare, no? Ex novo gli stessi oggetti, un po' quello che fanno, si diceva la volta scorsa, i bambini, no? Con i propri giocattoli, no? Che denominano, come facciamo noi con i bambini quando nascono. Possiamo rivolgerci a lui con essa, uno strano uso di questa parola che senza dubbio ricorre soltanto quando si fa filosofia. Quando si fa filosofia, e qui c'è tutto un intento polemico, no? nei confronti della filosofia, che ha la piena libertà, no? di inventare nomi, e quindi di inventare nomi e di metterli in gioco dentro un gioco linguistico, no? Pensiamo alla metafisica, ma che non può spacciare, no? Questi nomi come nomi di una realtà effettuale, no? Come nomi di una realtà effettuale. Ma dall'altro lato, conservando, rispetto alla critica del Tractatus, no? Dove si diceva se non c'è corrispondenza, no? allora cioè se non esiste un mondo corrispondente al linguaggio, bisogna fare silenzio, no? Bisogna tacere. Il Wittgenstein della svolta, il Wittgenstein delle ricerche filosofiche, restituisce, come dire, piena legittimità ai termini i quali non corrispondono, parliamo semplicemente di corrispondenza oggetti, no? Sempre ricordando che questa nuova concezione secondo cui i termini, no, appartengono a giochi linguistici. L'importante è sapere a che gioco si gioca, no? sapere il contesto d'uso, sapere le regole, sapere le istruzioni. Quindi possiamo fare metafisica, possiamo fare estetica, possiamo fare morale, siamo sicuramente liberi, no? Il compito del filosofo, andiamo un pochino avanti, il compito del filosofo sarà quello di operare un'analisi del linguaggio, di saper discernere, no? Tra un linguaggio, che linguaggio per esempio estetico, è un linguaggio metafisico, è un linguaggio fisico, andando quindi a definire i compatti d'uso, no? dei termini, perché no, anche inventandone di nuovi, e in questo modo operando anche in modo terapeutico. Il linguaggio nella seconda fase della filosofia di Wittgenstein, insomma dalle ricerche filosofiche in avanti, assume quindi, o meglio la filosofia, no? Che è filosofia del linguaggio inteso come gioco linguistico, no? Assume una funzione terapeutica, perché ci insegna a discernere, no? A distinguere, a usare in modo adeguato i termini nelle situazioni regolate, no? che sono i particolari giochi linguistici e che riflettono una particolare forma di vita, no? Sto cercando di sintetizzare, che riflettono una particolare forma di vita, no? dentro una particolare forma di vita. Per cui parole che appartengono a un gioco linguistico di un particolare tempo, di un particolare luogo, di un particolare popolo, no? Una particolare età, hanno un so diverso da quello che invece ricevono in un altro popolo, no? Oppure in tempi diversi per lo stesso popolo. Questo io penso che sia interessante.
Scusa, io qua non capisco. È questo che dici, capisco che la questione è tutta qua, ma non ci arrivo. Cioè, a pagina 31 del libro, è dice i problemi filosofici sorgono quando il linguaggio fa vacanza. Cioè, vuol dire quando non siamo in un contesto o tecnico o paesano, non so. Ecco, e qui... possiamo veramente figurarci, denominare come un singolare atto spirituale. E allora cosa vorrebbe dire? Che noi, se non siamo in un contesto, denominiamo una cosa come direttamente andando alla sua essenza. Ma non capisco se per me è troppo difficile.
Allora, intanto questa sua critica del linguaggio, no, nelle ricerche filosofiche,
sì,
gli permettono di cogliere quell'aspetto che dicevo prima, sarà attribuito alla filosofia da lì, questo, quell'aspetto terapeutico, no? Quelli che sono gli errori della filosofia, no? Gli errori della filosofia. Gli errori della filosofia derivano dal contaminare termini, parole, che appartengono a giochi linguistici diversi. Questo linguaggio che fa vacanza, penso che voglia dire questo. I problemi filosofici sono infatti quando il linguaggio fa vacanza, nel senso che viene a mancare, come dire, la consapevolezza che la denominazione filosofica è una denominazione che risale al filosofo stesso, al soggetto stesso. Facciamo un esempio: in ontologia, no? il termine essenza, dico questa è l'essenza, cioè in quanti testi, questa è l'essenza, no, questa è l'essenza del concetto, questa è l'essenza della cosa in sé, il termine stesso cosa in sé, il termine in sé, il termine per sé, ecco. Allora, nel momento in cui contaminiamo, nel senso che riportiamo ad un solo gioco, diremmo, ad un solo gioco, diversi giochi linguistici, no? Diversi, alcuni possono essere prossimi, molto affini, altri invece molto lontani, e beh, il linguaggio fa vacanza, nel senso che il linguaggio viene utilizzato molto malamente, viene utilizzato malamente, e quindi emergono tutte le aporie, no? Emergono tutte le difficoltà, emergono tutte le incomprensioni, tutte le incomprensioni, ma soprattutto le difficoltà, le antinomie, no? Presenti nella riflessione filosofica di carattere metafisico, di carattere estetico, di carattere morale, non si riesce a comunicare, no? Non ci si capisce. Il filosofo che viene dopo rovescia quello che ha detto il filosofo, quel che ha detto il filosofo precedente. Tutta la filosofia non è altro che un campo di battaglia dove si sono scontrate, si scontrano, no? Concezioni, discorsi, logoi, discorsi diversi, no? Discorsi diversi. Perché tutto ciò? Allora, nel Trattatus questa difficoltà, impossibilità della filosofia, no? A esprimere una rappresentazione unica del mondo dipendeva, no? da una posizione, no? Che era una posizione sbagliata, no? Di andare oltre i limiti del linguaggio, cioè di un linguaggio in ultima analisi naturalistico, oltre i limiti di un linguaggio in ultima analisi realistico. E allora il Trattatus raccomandava restare soltanto, no? Di usare soltanto un linguaggio il più possibilmente corrispondente alla realtà, no? E di addirittura ponendosi il problema della proposizione universale, no? Poneva il compito ai filosofi di costruire un linguaggio unico, universale.
È proprio una comunicazione univoca.
Univoca. E il secondo Wittgenstein, dentro la crisi, la crisi della cultura occidentale, soprattutto, no, emersa, diffusasi dopo la prima guerra mondiale, in particolare sugli anni 20, poi saranno state le sue esperienze personali, l'esperienza anche didattica con i bambini, abbiamo detto, visto, sperimentato come i bambini apprendano il linguaggio e così via. Rompe con questa concezione. Nello stesso tempo deve fare i conti con i problemi tradizionali della filosofia. Perché la filosofia non è una scienza alla maniera della fisica, no? E in che senso la fisica è una scienza? No? Se è una scienza, dipende dal linguaggio. E che rapporto c'è tra il linguaggio scientifico, tra il linguaggio logico, che è quello che richiede, no? Che chiede di costruire nel Trattatus, tra il linguaggio logico, quindi un linguaggio perfetto, tendenzialmente perfetto, no? Perfetto, è il linguaggio quotidiano, no? È veramente la differenza tra i due linguaggi, tra il linguaggio scientifico, no? Il linguaggio logico, il linguaggio matematico, il linguaggio della fisica, un linguaggio superiore a quello della quotidianità. Quello cioè che sovrintende, no? ai rapporti, alle relazioni umane. Ecco. Le ricerche filosofiche, tutta la seconda fase di riflessione, no? Insieme ai suoi allievi in Inghilterra e così via, nel rapporto anche nel rapporto dialettico, no? Con il circolo di Vienna, con il circolo di Praga, portano Wittgenstein a rivalutare il linguaggio comune, o meglio, i linguaggi comuni, a mostrare come il linguaggio scientifico, quel linguaggio logico, no? Che tecnicamente si può costruire, non è altro che uno dei tanti giochi linguistici, no? possibili e costruibili, che hanno una loro funzione come tutti quanti gli altri linguaggi, e che nella comunicazione quotidiana si danno diversi giochi linguistici. E che cosa accomuna tutti quanti i giochi linguistici, no? E quello che qui prende in considerazione, quello ostensivo, è quello di trasmettere, di trasmettere delle istruzioni. Quindi, passando da una concezione, quella del trattatus, no? Che è fondamentalmente una concezione univoca, no? Univoca. Ad una concezione univoca e quindi, in ultima analisi, anche teorica, no? teoretica, no? Per cui quella riflessione è una riflessione teoretica, tanto è vero che l'ambito del morale, l'ambito dell'estetico, l'ambito dello spirituale vengono separati, no? Dall'ambito puramente teoretico, logico, scientifico.
Nel trattatus.
Invece, nelle ricerche filosofiche, questi linguaggi, no? Linguaggio morale, il linguaggio estetico, vengono rivalutati, no? Vengono rivalutati. Ecco, la cosa importante è che, ed è questo il compito del filosofo, della filosofia, non certo andare a cercare le essenze, non certo andare a costituire un linguaggio univoco, unico, no? Cioè quello spetta al logico, no? Questo compito spetta al logico. Nel trattatus invece il filosofo si identificava con il logico, per cui il destino della filosofia nel trattatus veniva a identificarsi con il lavoro del logico, con la ricerca del logico, che ti va a costruire il linguaggio perfettamente adeguato, no? ad un mondo ovviamente reale, no? Ad un mondo reale. Qui invece viene rivalutata una funzione più ampia, ecco, della filosofia e del filosofo, ma una filosofia, anche qui, una funzione che è una funzione pragmatica, come in ultima analisi pragmatico è il significato del linguaggio per il Wittgenstein qui, delle ricerche filosofiche.
Perché
dà delle istruzioni per agire, quindi per trattare le cose stesse, da pragmata, no, le cose stesse, quindi per avere a che fare con le cose stesse, no? Pragmatico proprio alla lettera, per avere a che fare con le cose stesse, e quindi per vivere, in ultima analisi, dove la vita è complessa, no? E complesse sono le situazioni, tante sono le concezioni, le concezioni della vita, tante sono le concezioni che si producono all'interno dell'umanità in un tempo, intorno a questioni, ecco, quella riflessione che porta Wittgenstein a pensare che i giochi linguistici non si vanno a definire come forme di vita, no? come Lebensformen, no? Come forme di vita, o in relazione a particolari forme di vita. Allora, anche questo è interessante. È interessante, poi uno può aderire o meno, nel senso che Wittgenstein, ecco, alla maniera di Husserl, che parlava di idee, di essenze, vi ricordo, no? alla maniera di Spengler in questo periodo, alla maniera di altri pensatori, scrittori, anche, cioè tutta una intellettualità che cerca di individuare degli universali, no? E cioè delle forme universali. Il termine forma è un termine molto presente nella cultura della crisi, proprio perché le vecchie forme sono entrate in crisi, proprio perché le forme universali tradizionali sono entrate in crisi. E allora nel suo caso Wittgenstein pensa di conciliare una esigenza propria della cultura occidentale, no? da Platone in avanti, no? di conoscere l'universale, no? di conoscere le forme con invece l'esigenza di rispettare il particolare, di rispettare l'individuale, no? Anzi, di pensare l'individuale, il particolare come il vero reale. Ecco.
Devo parlare di essenze.
Come?
Devo parlare di essenze.
Di essenze, ecco, quelle che Husserl chiamava essenze e che ritrovava, no? a livello interiore, no? Quasi in modo neocantiano, no? In modo neocantiano. Kant aveva anche lui, no? elaborato una dottrina della ragione e quindi in ultima analisi dell'essere umano, no? Che rilevava la presenza di forme universali, comuni a tutti quanti gli esseri umani per conoscere le intuizioni pure, le categorie, l'io penso, per agire l'imperativo categorico, no? Per cui se noi pensiamo a certi valori, no? Pensiamo a certi valori, dobbiamo credere nella loro universalità, perché ci sono delle strutture, delle forme, no? comuni che appartengono, come dire, naturalmente alla specie umana. E così anche nell'ambito estetico, penso alla critica del giudizio, no? dove i giudizi di bello, di sublime, i giudizi di finalità acquistano per Kant universalità per la presenza di forme, chiama forme comuni, ecco. Senza con ciò voler far metafisica, senza con ciò voler parlare di una corrispondenza tra forme della ragione e forme della realtà, che è l'operazione che fa Kant con la rivoluzione copernicana, in sostanza, no? Sono gli oggetti, i fenomeni che si adeguano alle forme della ragione, no? e non viceversa. Può darsi che esistano forme della realtà, ma noi non potremo mai conoscerle.
Ma queste forme universali, ma io che cerca di trovare in questa seconda opera, in questo secondo momento,
sì.
Le estrae, cioè è un processo di sintesi dai rapporti umani che trova adesso?
È un processo di sintesi, benissimo, quindi si fonda sull'esperienza, si fonda su una concezione convenzionalistica a questo punto del linguaggio, no? Convenzionalistica del linguaggio, non più naturale, ma non lo era neanche nel Trattatus, sia chiaro, comunque non naturale, sicuramente convenzionalistica, è legata ad ambiti particolari, ad ambiti particolari, in contesti culturali ben precisi, che sono quelli che chiama forme vitali, Lebensformen, no? Ecco, cioè il termine stesso sta a indicare che se noi utilizziamo dei termini riusciamo a comunicare, no? E ad agire, perché qui sempre la comunicazione è funzionale alla azione, no? Sono strumenti, istruzioni per agire, e perché abbiamo trovato un accordo. E questo accordo, e qui se volete il discorso si fa più profondo e si fa quindi più complesso, no? Questo accordo si riferisce a una particolare forma culturale, quella che lui chiama
contesto.
No? quella leve forma, no? Ecco, quella forma di vita che contraddistingue una cultura, no? Va bene? Per cui i linguaggi hanno un riferimento, un forte riferimento culturale. Utilizziamo questo termine, no? Lui ancora, lui ha il piacere di utilizzare invece il termine Lebensform per dire che ci sono delle forme proprio di vita che caratterizzano gruppi umani. E allora ecco che noi possiamo anche avere due gruppi che usano le stesse parole, no? Nel senso che pronunciano le stesse parole, no? Possono avere anche la stessa grammatica, ma significano cose diverse in relazione a quello che ci fanno con le parole, no? Cioè, a proposito di funzione pragmatica del linguaggio, ma di una funzione che riguarda una particolare forma di vita, cioè un particolare gruppo, cioè non ce l'ha per conto suo il linguaggio, questo è il punto, non ce l'ha per conto suo, è in una relazione con il contesto, quel contesto è prima di tutto un contesto di attività. Mi viene a dire, cioè, certi temi in un contesto contadino, sempre no, dello stesso gruppo linguistico, certe parole vengono utilizzate in modo diverso dagli stessi temi in un contesto operaio, no? Urbano, operaio. E anche da, non so, siamo nel. Se io faccio questo esempio dentro il dibattito attuale, no? Sulla presenza di generi sessuali anche diversi, no? Il linguaggio dentro un contesto viene utilizzato come strumento dentro un contesto eterosessuale diverso da quello che viene utilizzato in un contesto di gay, no? di omosessuali, no? Ecco. Perché la parola è strumento per l'azione, ma è strumento che acquista, come dire, la sua funzione dentro il contesto stesso d'attività. Dentro il contesto stesso d'attività, così come la parola martello, no? La parola pinza, no? Ha un senso particolare dentro il contesto dei muratori, no? E ne ha un altro ancora nel contesto dei chirurghi.
A secondo delle attività.
Metafore, no? Piccolissime.
A secondo delle attività?
A secondo di.
Nel campo sanitario ci può essere un tipo di contesto, un tipo di linguaggio, nel campo burocratico c'è anche lì uno stesso.
La parola, noi possiamo trovare non solo la parola, ma le parole no? Perché poi le parole si combinano, no? E allora qui non è soltanto la parola, anzi, se il trattatus indicava la proposizione, no? Come la forma molecolare del linguaggio, no? E riteneva che la forma molecolare del linguaggio dovesse fondarsi a sua volta, no? Su quei termini atomici, no? Che erano le singole parole. Qui, come vedete, viene completamente smontata la possibilità di individuare il semplice, no? Elementi semplici. Cosa vuol dire?
Si diversifica, no? In certo, ecco.
Cosa vuol dire tavolo? Cosa vuol dire tavolo? Tavolo vuol dire una cosa dentro un discorso, tavolo vuol dire un'altra cosa in un altro discorso, per cui può essere considerato l'elemento semplice, atomico, in un discorso, non ho bisogno di andare ad analizzarlo, no? E quindi di considerarlo composto di parti dentro un discorso che è istruzione, no? Di attività, di azione, di vita, e invece in un altro invece lo stesso termine appare come composto, e perché deve essere utilizzato come composto. Andiamo un altro po' avanti. Allora, tutto ciò è connesso. Eravamo lì? Siamo già arrivati. Allora, mettiamo in discussione per prima cosa il punto di questa argomentazione, che la parola non ha significato che se ad essa non corrisponde nulla. Ecco, che è quello che lui rimette in discussione, no? Nelle ricerche filosofiche. Nel trattato si diceva la parola ha senso se c'è quella corrispondenza biunivoca, no? Così come mostra di pensare Agostino, no? Nella ricostruzione, è vero, dell'apprendimento del linguaggio, cioè relazione biunivoca, parola, non dimentichiamo che c'è sempre il concetto, no? Alle spalle della parola, quando la parola denomina un oggetto, no? Per cui se io dico tavolo, indicando questo oggetto, ma penso di penso nello stesso tempo di dare per scontato il fatto che io nello stesso tempo mi riferisco al concetto di tavolo. Poi posso anche dire tavolo, tanto per dire tavolo, non so, è nello stesso tempo, ma è estremamente difficile che non lo faccia, no? E questo ci porterà a stabilire meglio, no? La relazione tra i tre termini oggetto, parola, in particolare la parola detta, no? E concetto. No? E noi possiamo già cominciare a pensare quello che ha pensato nelle ricerche filosofiche, dopo il trattatus Wittgenstein, di questa relazione trilaterale, no? Concetto è quello che noi abbiamo nella nostra mente della cosa stessa, no? Il nome è quello che noi utilizziamo per indicare la cosa stessa è l'ente, no, della realtà che indichiamo, che vogliamo appunto denominare. Ma qui vediamo un po'. Mettiamo in discussione per prima cosa il punto di questa argomentazione, cioè che la parola non ha significato se ad essa non corrisponde nulla. È importante mantenere fermo che se con la parola significato Se con la parola significato si designa l'oggetto che corrisponde alla parola, allora la parola viene impiegata in modo contrario all'uso linguistico. Allora, intanto deve essere chiaro che il significato, no? Il significato è ciò che il segno linguistico, no? Può essere semplicemente A, no? Vuole significare. Per cui se io dico tavolo, no? Tavolo di per sé, no? Tavolo di per sé è un segno, in modo subliminale, no? In modo sostanziale, quindi sotto il segno, sotto, o in relazione al segno, si dà un significato. Il significato non è detto che debba corrispondere, anzi, il significato non corrisponde al segno, perché noi possiamo utilizzare segni diversi, no? Cioè parole diverse, e questo l'abbiamo già visto insieme, basta utilizzare parole, no? Di diverse lingue, no? Diverse lingue, bene, per significare lo stesso oggetto. Come dire, non so, un inglese dice table, che è diverso dal nostro tavolo, no? Anche se possiamo trovare una radice comune, no? Ma è diverso, il concetto è lo stesso, il significato è lo stesso, diciamo, no? Il termine, no? Va bene, quello che si può anche definire significante, no? È diverso, e l'oggetto lì è comune. Che relazione c'è tra la parola e il significato, tra la parola e l'oggetto, e tra il significato e l'oggetto? È una relazione anche qui biunivoca, per cui così come pensavano gli antichissimi presocratici nella nostra cultura, come in altre opere letterarie, non so, particolare del mondo orientale, dire la parola significa già esprimere il significato, o addirittura dire la parola significa già avere l'oggetto, no? Afferrare l'oggetto,
no?
possederlo,
il concetto,
in modo quasi magico, no? La potenza magica della parola, per cui esprimere un nome, conoscere il nome di un avversario, penso a tutta una delle ricerche etnografiche presso dei selvaggi, Malinowski e così via, no? Conoscere il nome del nemico significava già possederlo, no? Tanto stretta era per, diciamo, la mentalità primitiva, la relazione tra il nome e la cosa, no? Tra il nome e la cosa, e quindi tra il nome e il significato. La relazione è una relazione di identità, oppure, come con questi ultimi esempi, oppure una relazione biunivoca, oppure una relazione trilaterale. Vediamo Wittgenstein, perché poi riprendendo la storia della filosofia, con quelle proposte di lettura che farò, cioè Eraclito, un po' la sofistica e Platone, vedremo quale sarà la risposta, no? Di questi filosofi alla domanda che ho fatto, cioè che relazione c'è tra la parola, il significato e la cosa. Ma noi nello stesso tempo, andando avanti su Wittgenstein, possiamo vedere cosa pensa Wittgenstein di questo, che relazione c'è tra la parola, il significato e la cosa. Mettiamo in discussione per prima cosa il punto di questa argomentazione, che la parola non ha significato se ad essa non corrisponde nulla. È importante mantenere fermo che se con la parola significato si designa l'oggetto che corrisponde alla parola, no, quindi dire il significato di tavolo è il tavolo stesso, no? Il tavolo stesso. Allora la parola viene impiegata in modo contrario all'uso linguistico. Infatti pensate alla denominazione, no, di una persona, no? Quell'esempio che si faceva prima, io chiamo una persona Margherita, è chiaro che la parola Margherita in questo caso, no, ha un suo significato, ma non è che il significato di questa parola sia il portatore, la portatrice, no, di questa parola, no, la signora che si chiama Margherita.
Margherita, nel senso, la chiama perché il suo nome è proprio?
Perché il suo nome è proprio, e si chiama così, ma questo sì. Vale per tutti gli oggetti, questo si chiama tavolo. Allora, dice Wittgenstein, togliamoci dalla testa che alla parola, no? La parola con cui noi denominiamo qualcosa si identifichi con il significato, no? Ecco. È importante mantenere fermo che se con la parola significato si designa l'oggetto che corrisponde alla parola, l'oggetto, significato, oggetto, allora la parola viene piegata in modo contrario all'uso linguistico. Ciò vuol dire scambiare il significato di un nome, no? La donna che si chiama, questi esempi ci aiutano a capire, ma lo stesso vale nella relazione tra gli oggetti, no, e le parole stesse. E quindi dice, ciò vuol dire scambiare il significato di un nome con il portatore del nome. Cambiare il significato di un nome con il portatore del nome. Quindi noi possiamo avere portatori di nomi, no? Di nomi con un significato che non ha niente a che fare con il portatore stesso. Allora, se il signor Enene muore, si dice che è morto il portatore del nome. Qui se il signor Enene possiamo dire se la signora Margherita, va bene, a posto di signor Enene, con il nostro esempio per capire meglio. Se la signora Margherita muore, si dice che è morta la portatrice del nome, no? Sostituiamo, perché capiamo meglio. Non il significato del nome. Anche queste cose. E sarebbe insensato parlare in questo modo, perché se il nome cessasse di avere un significato, non avrebbe senso dire la signora Margherita è morta. Chiaro? Poi, per una grande classe di casi, anche se non per tutti i casi in cui ce ne serviamo, vedete, per una grande classe di casi, anche se non per tutti i casi, quindi è sbagliato generalizzare, universalità, però per una grande classe di casi in cui ce ne serviamo, 43. La parola significato si può definire così. Allora, avanza questa proposta, no, di definizione di significato. Il significato di una parola, vedete, è il suo uso nel linguaggio. E io direi che questa, meno se poi ci sono qui in sala, qualcuno di voi, se ci sono alcuni che hanno trovato già questa definizione presso altri studiosi del linguaggio prima di Wittgenstein, no? Fino a Wittgenstein, lo dica, ecco, io non l'ho mai trovato, ecco. Significato di una parola è il suo uso nel linguaggio. Di solito il significato di una parola, ecco, nella tradizione occidentale o nella tradizione realistica, naturalistica, o in quella nominalistica, o in tutte le sfumature intermedie di un realismo moderato, di un nominalismo moderato, non ha a che fare con l'uso nel linguaggio, nel senso che non dipende da quale uso, ma può intanto se la concezione è realistica, naturalistica, beh, dipende da una precisa convinzione che esiste o una identificazione, una corrispondenza bionivoca tramite, non so, Dio, per esempio, no? tra il nome è il significato del nome, no? E quindi tra il nome e il significato del nome, no? È la cosa stessa. Oppure se la tradizione è una tradizione nominalistica, si dice, boh, ci si è messi intorno a un tavolo, in fin dei conti, no? E si è deciso convenzionalmente di utilizzare quel termine. Qui Wittgenstein dice qualcos'altro, cioè non si tratta di una decisione avvenuta soltanto convenzionalmente, ma è una decisione che certamente è avvenuta convenzionalmente, quindi lui rientra nell'ambito, no, dei convenzionalisti, di certo, ma in relazione ad una prassi. C'è sempre dentro una prassi, per cui se la prassi muta, no? Se la prassi muta, muta anche l'uso della parola, no? Muta anche la parola. Quindi, dice, il significato di una parola è il suo uso nel linguaggio, e talvolta il significato di un nome si definisce indicando il suo portatore, talvolta. E quindi è un caso particolare. Questa diremmo che è l'eccezione. Ma che andiamo alla 46, per chi ha il libro. Pagina 33 del libro. Ma che faccenda è mai questa dei nomi che designerebbero propriamente il semplice? Cioè, in questo caso particolare, casi particolari in cui, no, il significato di un nome si definisce indicando il suo portatore. Dice, ma che faccenda è mai questa dei nomi che designerebbero propriamente il semplice? Dice Socrate nel Teeteto, che è uno dei dialoghi, no? Quindi, io vi farò leggere il Cratilo, che è proprio il dialogo sul linguaggio, sulle parole, sull'origine delle parole e sull'uso delle parole. Dice Socrate nel Teeteto: se non mi inganno, ho sentito dire da qualcuno che degli elementi primi, cioè per esprimermi così, di cui noi e tutte le altre cose siamo composti, non si dà definizione. Infatti, non si dà definizione. Definizione significa che non possiamo dire qualcosa di questi elementi semplici. Quindi non possiamo costruire proposizioni definitorie, no? Con questi oggetti semplici al posto del soggetto, no? E con il predicato, no? Per cui non possiamo dare definizioni di oggetti semplici, di cui, dice, noi e tutte le altre cose siamo composti. Infatti tutto quello che esiste in sé per sé, si può soltanto designare mediante nomi. Di esso non è possibile nessun'altra determinazione che è, né che è, né che è, né che non è. Vogliamo leggere la nota. La concezione del Teeteto, facciamo prima, è simile a quella del Tractatus. Quindi conoscete quella del Tractatus, in qualche modo è anche quella di Agostino. Gli elementi primi sono indefinibili perché proprio mediante la loro composizione si dà si dà ogni definizione, dunque solo i composti possono essere definiti. E anche Wittgenstein, no? Nel Tractatus riteneva che la forma base, no, del discorso fosse la proposizione, e la proposizione è molecolare, no? È molecolare, quindi composta di atomi. Solo i composti possono essere definiti, perché il semplice avrebbe bisogno del semplice per essere definito, ma allora sarebbe un composto. Dunque solo quindi il semplice, quello che vuol dire qui Socrate, no, nel dialogo, del semplice si può dire soltanto che è oppure che non è. Non si può dire qualcosa di diverso da quello che è e da quello che non è, no? Perché nel momento in cui noi costruiamo la definizione, facciamo del soggetto un composto. Va bene, lo scomponiamo, così come nella definizione aristotelica l'uomo è un animale razionale, no? E lì noi andiamo, come dire, mostriamo le parti che vengono a costituire il soggetto, no? Che si presenta quindi come un composto. Va bene, motivo per cui parlando di Parmenide, no? Con Parmenide noi possiamo dire che il semplice, che è l'essere, si dice soltanto con l'essere. L'essere è, no? L'essere è. Ne possiamo dire dell'essere qualcosa di diverso, perché nel momento in cui diciamo qualcosa di diverso, no? Lo priviamo della sua semplicità. E comunque lo mettiamo di fronte al non essere, no? Perché se noi diciamo di A, no? Che è B, no? Così come nella proposizione l'uomo è un animale razionale è diverso da uomo, no? Quindi diciamo A e B, C, no? Perché lì ci sono due concetti, quello di animale e quello di razionale. Ovviamente, mentre noi diciamo, e quindi definiamo, mentre noi definiamo, delimitiamo, no? Diciamo ciò che non è. Perché nel momento in cui noi diciamo dell'uomo che è un animale razionale, no? Noi diciamo che non è un vegetale. Oppure diciamo che non è un vegetale, diciamo che non è un animale irrazionale, capite? Allora questo comportava per Parmenide, no? Comportava per Parmenide, una volta usciti dall'ambito dell'assolutamente semplice, il far apparire il non essere. Che era, l'abbiamo detto, impensabile, no? Contrario alla legge, quel nomos, che, no? Al nomos del logos, che è il principio della non contraddizione, il principio dell'identità. Il principio dell'identità. Il pensiero si rifiuta di pensare il non essere. Ecco. Allora, se si pensa al semplice, il semplice non può altro che essere nominato, non definito. No? Allora, di essi non è possibile neppure predicare l'essere o il non essere, perché il discorso e quindi la predicazione non sono possibili se non assumendoli come dati. Non sono ciò di cui si parla, ma ciò mediante cui si parla. È l'operazione in base alla quale nel Tractatus, l'opera precedente, si assumono come ontologicamente esistenti gli elementi che corrispondono ai nomi, poiché in caso contrario nessun discorso avrebbe senso. Ma ciò che è in sé è per sé, torniamo al testo, no? Al di là della nota, ma ciò che è in sé per sé si deve denominare senza tutte le altre determinazioni. In tal modo però è impossibile dire qualcosa a modo di definizione intorno a qualsiasi elemento primo, no? Cioè se noi non possiamo esprimere definizioni, cioè se noi non possiamo determinare, definire vuol dire proprio determinare l'elemento semplice, e allora che cosa diremo dell'elemento semplice? È impossibile dire qualcosa a modo di definizione intorno a qualsiasi elemento primo, dal momento che per questo non si dà che la mera denominazione, no? Quindi un po' come Plotino che dice dell'uno tu puoi dire soltanto uno, non puoi dire null'altro, non puoi dire null'altro, uno, l'essere è l'essere, che altro puoi dire? Sei il semplice, no? Dal momento che per questo non si dà che la mera denominazione, esso ha insomma soltanto il suo nome, ma come ciò che si compone di questi elementi primi costituisce esso stesso una formazione composta, così anche le sue denominazioni sono diventate in questa composizione un discorso definitorio, l'essenza del quale è infatti la composizione dei nomi. Pensate all'esempio aristotelico, l'uomo è un animale razionale. Questi elementi primi erano anche gli individuali di Russell, nonché i miei oggetti. Facciamo la nota: la nozione di oggetto semplice costituisce il fondamento della picture theory del Trattatus. Essa è stata fatta propria dal neopositivismo e assunta come base per determinare il collegamento tra enunciati e realtà, e dunque il loro essere provvisti di senso. Tale concezione però è sottoposta a una critica radicale a partire dagli anni 30 da parte della filosofia inglese di orientamento analitico. Andiamo alla 47 e vediamo di chiudere questo discorso. Ma quali sono le parti costitutive semplici di cui si compone la realtà? Qui si fa anche metafisica. Quali sono le parti semplici costitutive di cui si compone la realtà? Quali sono le parti costitutive semplici, per esempio, di una sedia? I pezzi di legno di cui è formata? O le molecole? Oppure gli atomi? Semplice vuol dire non composto. E questo è il punto. Composto in che senso? Non ha alcun senso parlare, dice Wittgenstein, non ha alcun senso parlare di elementi semplici della sedia, semplicemente, qui va avanti, vi leggo semplicemente questo che avevo sottolineato, perché va avanti nel testo, perché vi ha il testo a pagina 35. La parola composto è il secondo capoverso, e dunque anche la parola semplice, è da noi impiegata in una quantità innumerevole anche qui di modi differenti, imparentati tra loro in differenti maniere. Il colore di una casella degli scacchi, per esempio, è semplice, oppure consiste, e qui ritorna qui, vedete, torniamo alla, perché c'è sull'edizione qui ridotta. Ecco, chiedere nella fotocopia, a pagina 27, chiedere questo oggetto è composto fuori di un determinato gioco, è simile a ciò che fece una volta un ragazzo, vedete come lavora sempre, con metà sempre, no? Che fece una volta un ragazzo il quale, dovendo indicare se i verbi di certe proposizioni fossero usati nella forma attiva oppure in quella passiva, si rompeva il capo per stabilire se il verbo dormire significasse qualcosa di attivo o qualcosa di passivo. Probabilmente dormiva spesso, allora gli diceva non restare così passivo. Va bene, ecco, ma è sempre una gira il dormire. No? È un agire, E quindi cos'è un verbo attivo? Vabbè, questo, al di là di questo, lui vuol dire che la parola composto è piuttosto ambigua. E dunque dice la parola composto e di conseguenza la parola semplice è da noi impiegata in una quantità innumerevole di modi differenti, imparentati tra loro in differenti maniere. Il colore di una tessera degli scacchi è semplice oppure consiste di bianco puro e giallo puro? E il bianco, qualora anche noi dovessimo dire che una tessera degli scacchi è formata di giallo e di bianco puro, è il bianco puro? È semplice oppure consiste dei colori dell'arcobaleno, dei colori dell'iride? Questo e poi la casella, che è di 2 cm, immagino che quando faceva questi esempi aveva sotto gli occhi la scacchiera, e questo tratto di 2 cm, posso segnarli lì, no? Questo tratto di 2 cm è semplice, oppure è costituito di 2 segmenti di 1 cm ciascuno? E perché non di un segmento di 3 cm e di uno? Cioè, vedete come gioca, a proposito, il fatto che qui il gioco linguistico è diventato un vero e proprio gioco, no? Sì, divertente. Calcolato in senso negativo di un centimetro, di un centimetro, quindi di un, dice perché no, di 3, di 3 meno 1, cioè mentalmente, di 3 meno 1, cioè... La risposta corretta alla domanda filosofica, l'immagine visiva di quest'albero è composta? L'immagine visiva di quest'albero è composta? E quali sono le sue parti costitutive? Ecco, la risposta è: dipende da ciò che tu intendi per composto. Ed è chiaro che questa risposta significa semplicemente, lui dice, non rispondere, ma rifiutarsi, no, di prendere in considerazione la domanda, perché qui è la domanda ad essere una domanda senza senso, nel momento in cui non si viene a definire il contesto d'uso. Allora, ha senso che no parlare di semplice e di composto, ma che qui in relazione al contesto d'uso, perché al di fuori del contesto d'uso, composto e semplice sono privati, no, di qualunque utilità significante, no? Ecco, non hanno alcun senso. Va bene, la prossima volta parleremo di Eraclito, di Eraclito, in particolare di Eraclito. Di Eraclito e di Gorgia, per poi, ecco, dopo Pasqua, perché penso che sia l'ultima, prima di Pasqua, dopo Pasqua invece prendere in considerazione la teoria del linguaggio di Platone.